Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi torniamo ad occuparci di fiere con la versione natalizia del Radiant and Silicon al Parco Esposizioni Novegro di Milano Linate, di cui avremo ospite in trasmissione il presidente Gabriele Pagliuzzi. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi anche al canale YouTube Radio Magazine Official. Amici ascoltatori, in questi giorni è in programma l'Electronic Christmas Day, edizione prenatalizia del Radiant, ritenuta una delle massime fiere di elettronica e radioamatori a livello nazionale. Ne parliamo con il presidente del Radiant, l'architetto Gabriele Pagliuzzi, ospite della nostra trasmissione. Buonasera architetto.
Buonasera a voi, buonasera a voi.
Ecco architetto, innanzitutto vogliamo fare un attimo un passo indietro nel tempo. Possiamo ripercorrere le tappe storiche che hanno portato alla nascita del Radiant?
Questo è un discorso importante, perché in effetti l'Electronic Christmas Day è un allargamento, diciamo così, un prolungamento della nostra proposta fieristica relativa all'elettronica. Per parlare di Radiant bisogna fare appunto un panorama su questo argomento che nasceva dalla radio amatorialità per poi arrivare fino all'elettronica. Stiamo parlando di decenni addietro gli ascoltatori si ricordano le prime edizioni di Radiant, che erano quasi tutte portate alla radioamatorialità e quindi con poca elettronica. Poi i radioamatori sono stati un pochettino ridotti ed è esploso negli anni 90 diciamo il settore dell'elettronica. Non c'erano ancora le vendite per corrispondenza, le tanto diciamo vituperate o amate vendite per corrispondenza. C'era una certa esplosione ovviamente della
per un certo
mobile.
Periodo è andato in concomitanza con lo SMAU addirittura, no?
Sì, addirittura in concomitanza, anche in modo vincente tra virgolette, perché erano nicchie che si aprivano ed erano occasioni anche commerciali importanti, perché di fronte all'esplosione dell'elettronica, della telefonia, della computeristica, si offrivano sui banchi commerciali di Novegro, ma anche di altre iniziative, devo dire, anche se Novegro era poi la numero uno, si offrivano delle possibilità veramente notevoli alla portata di tutti, anche con un risparmio diciamo economico notevole, e questa è la caratterizzazione degli anni 90.
Ecco, possiamo far tracciare a questo punto il bilancio dell'attività di anni di attività di questa manifestazione è veramente amata dal pubblico in termini anche di afflusso di partecipazione delle precedenti edizioni e cose del genere?
Allora, il trend di curiosità e di interesse è sempre rimasto costante, anche se, dicevo, dopo gli anni 90 sono venuti gli anni 2000 e qui qualche cosa è cambiato. Innanzitutto i radioamatori, anche per ragione anagrafica, si sono ridotti di numero, un tipo di passione che si è molto circoscritta, e d'altra parte l'elettronica ha avuto altri canali di contattazione commerciale. ci sono avvenuti la creazione anche di grandi shop, di grandi magazzini che con questo tipo di specializzazione, e quindi le fiere hanno avuto si sono un pochettino ridotte come curiosità e come interesse, proprio per cogliere questi momenti di mercato diversi, abbiamo un po' diversificato anche l'offerta, andando a cogliere le attese laddove magari c'erano. Ecco la ragione.
Ecco, di qualcuno, possiamo fare il nome di qualche espositore importante? Più o meno quanti sono gli espositori?
Ma gli espositori, dunque, di questa, allora, l'edizione di Electronic Christmas Day che è in corso dal 14-15 dicembre 2019 è una manifestazione, selettiva. Quindi è una selezione dei tradizionali espositori che occupano un po' tutto il centro espositivo. Questo è stata, è stata allestita in un padiglione grande di 2400 metri quadrati, però un po' più piccolo di quello che è la norma, e i soliti grossisti o presenze come Tonon, Cosmoled, come Jerry Service, Wow Toner, sono tutti le ditte o commerciali che ci accompagnano in questa avventura, e quindi la radiometrialità sarà presente con più forza alla fine di gennaio, dove ci sarà l'edizione classica di Radiant. Questa del Christmas è un'edizione un po' prenatalizia, quindi ha uno scopo abbastanza quello di fare, non dico cassetta, ma di ritrovarsi con delle opportunità, con delle offerte che possono essere utilizzate anche per il periodo proprio natalizio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Radio Magazine.
Ecco, i radioamatori si autocostruiscono le proprie apparecchiature, lanciano propri satelliti nello spazio, sono impegnati in protezione civile in caso di calamità naturale, raccolgono SOS da navi e aeree, fanno il tam-tam per richieste di sangue o soccorso medico, ma più di tutto si ritengono i primi a essere stati social. C'è ancora spazio per il radioamatore in un mondo fatto da Facebook, da Twitter e da Instagram?
Io penso di sì, come tutte le pratiche che hanno una loro nobiltà storica, perché giustamente, come lei diceva, i primi messaggi social sono avvenuti nell'etere proprio prima della guerra mondiale, e negli anni 10 fino anni 20, 30 sono esplosi questo tipo di comunicazione. Oggi è una pratica raffinata, la definisco raffinata perché per intelletti più sensibili, e quindi c'è un gusto di una nicchia chiaramente ancora residuale ma non scomparsa. La metto un po' a paragone con un'altra mostra che noi organizziamo con grande successo a Novego, che l'ha caratterizzata negli anni, quella del modellismo. La fiera del modellismo è una fiera assolutamente analogica, perché ovviamente il videogioco è una cosa e costruisce un modellino un altro. Ecco, il radiantismo è ancora un po' una pratica del genere, un fai da te, cioè è una operazione mentale di cultura ma anche di sapienza tecnica che non penso che facilmente scomparirà. Si ritornerà su questo, probabilmente su questo modo più disteso, più autentico e forse anche più umano di rapportarsi, che non sia un tweet piuttosto che un messaggino sgrammaticato che viene oggi consumato nell'arco di pochi secondi.
Ecco, tornando di nuovo al Radiant, qual è l'apporto delle istituzioni a sostegno delle fiere?
Ma dunque poco, nel senso che poco, nel senso innanzitutto dobbiamo pensare che il Parco di Novegro comunque, e anche lo stesso Radiant, è un'iniziativa completamente privata, quindi si regge solo sui canoni degli espositori e su un contributo di biglietteria che è molto contenuto, perché chiaramente era portato quelle che sono le esigenze di oggi e la tipologia di questo mercato. Direi poco, perché sì, forse le istituzioni pubbliche a livello più regionale che nazionale o a livello locale tendono magari a sostenere iniziative che abbiano relazioni con l'estero o di carattere, di forte carattere di internazionalità. Noi stiamo parlando di un mercato comunque interno, e quindi Radian stesso si rivolge al consumo interno, e questo dico purtroppo, perché invece ci sono delle diciamo delle finalità evidenti che sono di tipo, come dicevo prima, culturale, che potrebbero meritare un'attenzione maggiore e quindi anche un sostegno eventualmente di iniziative nelle scuole piuttosto che nei luoghi dove si formano, diciamo, le coscienze dei più piccoli, dei giovani, per poter utilizzare questi strumenti che, come dico, allargano la testa alle conoscenze e soprattutto fanno del bene a tutti, insomma.
Ecco, architetto, vogliamo concludere questa nostra chiacchierata giusto rammentando il dove e il quando.
Electronic Christmas Day si svolgerà il 14 e il 15 dicembre prossimo 21, quindi 2019, al Parco Esposizione Novegro, adiacente all'aeroporto di Milano Linate.
Ecco, a questo punto ha l'opportunità di lanciare un saluto a tutti i radioamatori che ci seguono, architetto.
Siete benvenuti tutti quanti a Milano, quel periodo. Milano è anche una metropoli attrattiva, non solo per gli affari, ma anche oggi per anche tante altre situazioni. E Novegro è ben lieto di essere ancora un punto di riferimento di questa grande allargata famiglia dei radioamatori italiani.
Da Milano era l'architetto Gabriele Pagliuzzi, presidente del Radiant, in programma il 14 e 15 dicembre prossimo presso i padiglioni del Parco Esposizione Novegro a Milano Linate. Grazie per essere stato in trasmissione, a risentirci.
Grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Dolo in provincia di Venezia, dove abbiamo in linea Dario Gabrielli. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Dario.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Ecco, Dario Gabrielli, diciamo, si è preso l'onere di continuare la pubblicazione del Radio Notizie, diciamo rinverdendo la memoria di Giovanni Sergi, prematuramente scomparso alcuni mesi fa del gruppo radioascolto dello Stretto. Nel frattempo già sono usciti numerosi numeri di questo bollettino. Vogliamo un attimo giusto provare a fare una recensione dell'ultima edizione, perché credo sia il numero di novembre, che ha diversi argomenti interessanti, no? Innanzitutto credo parlavi anche dell'ultima edizione della riunione in Andorra dell'European DX Council.
Sì, infatti nell'ultimo numero di novembre-dicembre che ho recensito l'ultima edizione dell'European DX Council che si è effettuata ad Andorra, assieme a notizie come recensioni di radio, di ricevitori radio, ascolti effettuati direttamente dai lettori. Sì, una di Radio Sofia che ha visitato personalmente un nostro validissimo collaboratore che si dedica alla corrispondenza.
Ecco Dario, quanti collaboratori avete attualmente per il vostro bollettino?
E attualmente ne abbiamo gran pochi, ne ho 4-5 di fissi, diciamo.
Ecco, quante persone lo distribuisce attualmente il bollettino?
Beh, distribuisco a tutti, innanzitutto a tutte le emittenti internazionali che hanno le loro trasmissioni in italiano.
Ecco, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori un indirizzo, una mail per mettersi in contatto con te e ricevere una copia, perché se non erro va anche in PDF, no?
Sì, sia in PDF che cartaceo, per quei pochi ascoltatori che non posseggono o non hanno dimestichezza con internet.
E diciamo che chiaramente per la versione cartacea c'è bisogno di un piccolo contributo per le spese, ovviamente.
Sì, infatti, si possono richiedere notizie al seguente indirizzo postale: Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031, Dolo, Venezia, Italia, oppure via posta elettronica all'indirizzo radionotizie chiocciola@hotmail.com.
Dario Gabrielli, grazie per essere stato in trasmissione, a risentirci.
A risentirci e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Confermata la notizia che Uber, l'applicazione per lo scambio di passaggi auto di alternativa ai taxi, per incrementare la sicurezza consentirà a autisti e passeggeri di registrare un audio mentre sono in auto. È probabile che l'app si appoggerà al podcast di Spotify per questo tipo di miglioramento. I conducenti potranno decidere di abilitarla per tutte le corse, mentre gli utenti potranno scegliere di attivarla prima di entrare in auto. Per le registrazioni ancora non risolti i relativi risvolti legali legati alla privacy, recentemente la licenza Uber è stata sospesa nel Regno Unito proprio per il moltiplicarsi di violenze, furti e rapine verificati sia da utenti che da conducenti delle auto. 360 Reality Audio è il nuovo sistema musicale frutto della collaborazione tra Sony, importanti partner del settore, e i principali artisti del panorama musicale, ed è pronto per il lancio commerciale. Obiettivo della nuova tecnologia digitale, in grado di ricostruire l'esatta posizione di ogni sorgente sonora registrata e ricostruirla con un audio 3D sia in cuffia che negli speaker. Il nuovo Amazon Echo Studio sarà uno dei primi dispositivi a supportare questa nuova tecnologia, mentre alcuni modelli di cuffie wireless Sony, in abbinamento alla app Sony Headphone Connect, sono in grado di analizzare le caratteristiche uditive dell'ascoltatore sfruttando un esclusivo algoritmo. Già durante le feste di Natale saranno disponibili nuovi contenuti rimasterizzati col nuovo sistema e prodotti da importanti pop star e relative case discografiche, fra cui Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Warner Music Group. Il comitato direttivo DVB a Ginevra ha approvato la specifica DVB-I, scopo garantire che la televisione lineare trasmessa via internet sia facile da utilizzare e robusta come quella della TV tradizionale e soprattutto fruibile da qualsiasi dispositivo dotato di una connessione internet e di un lettore multimediale adeguato, compresi televisori, smartphone, tablet e dispositivi di streaming multimediale. La specifica DVB-I stabilisce un mezzo per la corretta decodifica dei segnali. Con la pubblicazione del DVB Blue Book, gli implementatori possono ora procedere con lo sviluppo di client abilitati al DVB-I, mentre le emittenti e gli altri fornitori di contenuti possono adottare le misure necessarie per rendere disponibili i loro servizi tramite DVB-I. Sul sito Down Detector sono migliaia le segnalazioni di malfunzionamenti per Facebook e Instagram, entrambi di proprietà di Mark Zuckerberg. A livello geografico, le segnalazioni coinvolgono l'Europa, il Nord America e il Sud America. Alcune centinaia di segnalazioni riguardano la chat Messenger. Su Twitter diversi utenti stanno postando messaggi con gli hashtag #FacebookDown e #InstagramDown. E Twitter invece frena sulla cancellazione degli account inattivi da oltre 6 mesi e si scusa per la confusione e le preoccupazioni generate. Dopo le polemiche innescate dal suo annuncio, il microblog ha pubblicato alcuni tweet per rispondere agli interrogativi degli utenti, in primis quelli relativi ai profili di persone decedute. Su questo tema c'è una mancanza da parte nostra, ammette la compagnia Twitter, che annuncia: non rimuoveremo account inattivi fino a quando non creeremo un nuovo modo per renderli commemorativi. Twitter ha spiegato anche che l'eliminazione degli account inattivi riguarderà innanzitutto gli utenti dell'Unione Europea a causa della necessità di ottemperare al nuovo regolamento sulla privacy, noto come GDPR. Se qualcuno crede ancora che un'opera d'arte fotografata perde la sua aurea, avrà quanto prima da ricredersi. La stampa di Torino anticipa che la scuola artistica e architettonica tedesca del Bauhaus A 100 anni dalla sua fondazione sbarca sul web un nuovo progetto di collaborazione con Google Arts and Culture, la piattaforma che mette online le opere di 2000 musei in 80 paesi, rende infatti disponibile la collezione digitale dagli archivi della fondazione Bauhaus. Nell'ambito del progetto sono stati digitalizzati oltre 10.000 oggetti, creati tour virtuali di edifici iconici ed esposte oltre 400 opere d'arte fotografate con la Art Camera di Google. Il risultato sono 45 mostre online curate da 7 partner, tra cui il museo Guggenheim, grazie ai quali vengono presentati oggetti iconici del movimento. Il progetto si chiama Bauhaus Everywhere, a sottolineare la pervasività del Bauhaus negli oggetti della vita quotidiana, dai segnali stradali ai mobili per ufficio. La leggendaria scuola di design ha cambiato l'aspetto e le funzionalità del nostro mondo, scrive Google sul suo blog. 100 anni dopo la nascita del movimento in Germania, siamo ancora circondati dalle idee del Bauhaus nell'arte, nella tecnologia e nell'artigianato, si legge. I progetti del Bauhaus miravano a migliorare la vita delle persone attraverso un design funzionale. Famosi membri della scuola, come il fondatore Walter Gropius, il controverso Hannes Meyer e Gunther Stoels, hanno avuto sull'architettura, sul design dei mobili e persino sui caratteri tipografici un'influenza che dura negli anni. Ma Google va oltre e trasforma in realtà, ancorché virtuale, alcuni progetti del Bauhaus che non videro mai la luce. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.